Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Qual è la cosa più terribile che ti può succedere? Non sono i problemi economici, non è avere una vita difficile, non è avere grandi dolori dovuti a persone care, non è avere problemi di salute, non è perdere una persona cara in modi diversi, non è l'essere trattato in modo ingiusto. Molto peggio di quello che può succederci è che tu, che io, che scegliamo di peccare. Tutti i mali che possono succedere a noi non possono allontanarci da Dio, non possono toglierci la gioia della salvezza, non possono toglierci la pace, la comunione con Dio. Invece il nostro peccato può danneggiarci terribilmente. Il nostro peccato ci allontana da Dio. Il nostro peccato danneggia il rapporto gli uni con gli altri. Il nostro peccato ci acceca. Tutti i mali nel mondo e tutti i mali nella nostra vita sono causati direttamente o indirettamente dal peccato. Non solo il nostro, anche se il nostro crea problemi per noi e per altri, ma i problemi del mondo sono dovuti al peccato. Quando, anziché scegliere il peccato, scegliamo la via della fede, che è ubbidienza. Fede e ubbidienza, la stessa moneta, due facciate. Quando scegliamo quella via, anziché la via del peccato, porta ogni tipo di bene nella nostra vita. Camminare per fede ci dà la gioia della salvezza, ci dà profonda pace quando le cose comunque vanno male. Camminare in ubbidienza per fede con Dio ci permette di avere, per quanto dipende da noi, pace con gli altri. La Bibbia dice, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti. Non dipende solo da noi, ma noi possiamo far sì che la nostra parte sia lì. Quando camminiamo per fede in ubbidienza ci libera dalla colpa. Visto che il peccato ci fa così male e camminare in ubbidienza a Dio ci fa così bene, perché pecchiamo? Perché scegliamo il peccato anziché Dio? È importante capire il motivo, perché se possiamo capire il motivo, possiamo riconoscerlo per evitarlo. Sto parlando di chi è in Cristo. Allora, per capire il motivo per cui pecchiamo, consideriamo il primo peccato, il peccato di Adamo ed Eva. Perché la Bibbia dice in Romani 5 che il peccato di Adamo si è esteso a tutti gli uomini e quindi anche a noi. Capire il motivo per cui Adamo ed Eva scelsero di peccare può aiutare noi a non scegliere a peccare. Ricordate che prima di peccare Adamo ed Eva avevano un mondo tutto buono. Quando Dio aveva finito a creare il mondo, disse in Genesi 1:31, allora Dio vide tutto ciò che aveva fatto ed ecco, era molto buono. Nel mondo di Adamo ed Eva non c'era malattia, non c'era morte, non c'era sofferenza, non c'era fatica, non c'era cattiveria, non c'era paura o timore o gelosia, nulla, nulla di brutto. La loro vita era pienamente soddisfacente. Avevano l'immenso privilegio di avere dominio su tutti gli animali della terra. Ogni tipo di animale. Come atto di amore, Dio aveva creato per loro un giardino speciale. Il mondo era tutto già molto buono, ma aveva creato un giardino ancora più speciale. Leggo Genesi 2:8-9. Notate il cuore di Dio. Poi l'Eterno Dio piantò un giardino in Eden, ad oriente, e vi pose l'uomo che aveva formato, e l'Eterno Dio fece spuntare dal suolo ogni sorta di alberi piacevoli a vedere e cui frutti erano buoni da mangiare. In mezzo al giardino vi erano anche l'albero della vita e l'albero della conoscenza del bene e del male. In Genesi 2 vediamo ancora l'amore di Dio nei confronti dell'uomo, perché c'era solo l'uomo, quando Dio creò la donna per l'uomo come un aiuto conveniente a lui. Leggo Genesi 2:18 e poi 22-25. Poi l'Eterno Dio disse: non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto conveniente a lui. 22. Poi l'Eterno Dio, con la costola che aveva tolto dall'uomo, ne formò una donna e la condusse all'uomo. E l'uomo disse: questa finalmente è ossa delle mie ossa e carne della mia carne. Lei sarà chiamata donna perché è tratta dall'uomo. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e saranno una sola carne. E l'uomo e sua moglie erano ambedue nudi e non ne avevano vergogna. Quindi, mondo stupendo, un ruolo stupendo, l'uno l'altro, nessun male, e poi il più grande beneficio, la più grande benedizione di tutte, cioè il privilegio di avere comunione diretto, intimo con Dio tutti i giorni. Non era possibile una vita più bella di quello. Non era possibile nulla di meglio. E solo quando ricordiamo che non potevano avere di meglio possiamo capire la gravità del loro peccato. Il peccato è sempre andare contro un comandamento di Dio. Sempre, pensate a questo, il peccato sempre disprezza il valore del rapporto fra l'uomo e Dio. Quando io scelgo di peccare, io sto dicendo: non mi importa il mio rapporto con Dio. Allora, il comandamento che avevano trasgredito troviamo in Genesi 2:16-17. A questo punto c'era solo Adamo e Dio disse a lui, e l'Eterno Dio comandò all'uomo dicendo: mangia pure liberalmente di ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai per certo morirai. Ricordate, il comandamento non ostacolava loro da alcun bene. Non è che c'era un bene e il comandamento ostacolava loro. Piuttosto, il comandamento spingeva loro sulla via di continuare ad essere benedetti. Questo è importante capire per noi. La fonte di un bambino che ha 2 anni, un bambino che ha 6 mesi, e la mamma lo allatta, qual è la fonte dei suoi beni? Qual è la fonte dei suoi beni? Soprattutto in questa scena, la mamma. C'è la mamma. Cioè, la mamma è la fonte della vita stessa per lui. Allora, un comandamento, se lui fosse capace, e grazie a Dio non è capace, con il nostro cuore, posso immaginare un bambino che se ne va di casa a 6 mesi, se fosse capace. Grazie a Dio non è capace. Però allontanandosi dalla mamma, tu non devi andare via da me, dice la mamma. In questa storiella dove sarebbe capace di andare via. Per lui di andare via vorrebbe lasciare la vita. I comandamenti di Dio ci tengono vicini a Dio, la fonte di ogni bene. Il comandamento ad Adamo e Eva era per aiutare loro a capire: noi siamo le creature, tu sei il creatore, tu sei la fonte di vita, di gioia, di tutto quello che serve. Solo tu puoi soddisfare i nostri cuori. Il comandamento mi ricorda di quello. Ecco, io voglio ubbidirti perché voglio te. Disubbidire sarebbe girare le spalle a te, ma io ho bisogno di te. Così il comandamento non ostacolava Adamo ed Eva dal bene, aiutava loro a restare con Dio per ricevere il bene. Allora, alla luce di questo, perché, come mai che Adamo ed Eva scelsero di peccare? Avevano tutto. Allora, vogliamo considerare come Satana, tramite il serpente, tentò la donna, e poi quello che lei fece, e poi quello che Adamo fece. Troviamo questo racconto in Genesi 3. Genesi 3. Le nostre tentazioni sono simili alle loro, e quindi io prego che possiamo comprendere come sono cadute per evitare le stesse tipi di tentazioni nella nostra vita. Leggo Genesi 3 da 1 a 7 e poi considereremo le tattiche del serpente e i vari modi che Adamo ed Eva non seguivano Dio, che li portavano al peccato. Questo era un vero serpente che Satana usava, ma era un serpente. Ora, il serpente era il più astuto di tutte le fiere dei campi che l'Eterno Dio aveva fatto. E disse alla donna, «Ha Dio veramente detto, non mangiate di tutti gli alberi del giardino?» E la donna rispose al serpente, «Del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino Dio ha detto, non ne mangiate e non lo toccate, altrimenti morirete». Allora il serpente disse alla donna, «Voi non morrete affatto, ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete, i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio, conoscendo il bene e il male». E la donna vide che l'albero era buono da mangiare, che era piacevole agli occhi e che l'albero era desiderabile per rendere uno intelligente. Ed ella prese il suo frutto, ne mangiò e ne diede anche al suo marito che era con lei, ed egli ne mangiò. Allora si apersero gli occhi di ambidue e si accorsero di essere nudi, così cucirono delle foglie di fico e fecero delle cinture per coprirsi. Ricordate che Dio aveva dato dominio all'uomo su tutti gli animi. Animale, giusto? Ricordate quello? Allora, il fatto che Eva ascoltava un serpente che cercava di guidare i suoi pensieri era già sbagliato. Loro avevano dominio sugli animali. Non dovevano ascoltare gli animali. Dovevano comandare gli animali. Cioè, avevano un ruolo. Il ruolo di avere dominio. E lei stava ascoltando un essere che non doveva ascoltare. Spesso nelle nostre vite ci sono persone che non dovremmo ascoltare. Ci sono voci che non dovremmo ascoltare. Ci sono pensieri che ci entrano che non dovremmo ascoltare. Ci sono influenze che non dovremmo ascoltare. E se io esco dal ruolo che Dio mi ha dato e comincio a dare retta, ad ascoltare, e mi permette di trovarmi in conversazione con questa voce, con quel pensiero, con quell'influenza, io sarò sfiato come Eva. Quindi, primo sbaglio. Secondo sbaglio. Dio aveva stabilito per l'uomo di essere capo della moglie, per proteggere la moglie, per guidare la moglie. Adamo non stava svolgendo il suo ruolo. Lei era lì, lui era lì con lei, ma lui sta al fuori di questa conversazione, lasciando lei e il serpente di fare questo discorso. Avrebbe dovuto prendere lui l'iniziativa come marito. Ma chi è questa voce? No, scusami, tu non devi parlarci. Dio ci spiega tutto quello che serve per la verità. Serpente, taci. E il serpente avrebbe dovuto ascoltarlo. Adamo aveva dominio. Adamo aveva dominio, ma non stava svolgendo il ruolo di curare la moglie. Infatti, quando Dio rimprovera Adamo, lo rimprovera perché dava ascolto alla moglie, lasciava la moglie guidare nel rapporto. Vi leggo il rimprovero di Dio, capitolo 3, versetto 17. Poi Dio disse ad Adamo: poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie e hai mangiato dell'albero, circa il quale ti avevo comandato dicendo non ne mangiare, il suolo sarà maledetto per causa tua, ne mangerai il frutto con fatica tutti i giorni della tua vita. Notate che Dio condanna Adamo perché aveva dato ascolto alla voce di sua moglie. Fu la donna solo che era stata sedotta dal serpente, non Adamo. Satana rovesciò l'ordine stabilito da Dio, andando direttamente alla donna. Eva, dando ascolto, fu sedotta. Come leggiamo, per esempio, in 2 Corinzi 11, versetto 3-4, qui Paolo parla della sua preoccupazione per i credenti che non camminavano bene. Notate che menziona che era Eva che era stata sedotta. Ve lo leggo, 2 Corinzi 11, 3-4. Ma io temo che come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così talora le vostre menti non siano corrotte e sfiate dalla semplicità che si deve avere riguardo a Cristo. Poi passo a 1 Timoteo 2, una chiara dichiarazione che è stata solo la donna che era stata sedotta dal serpente. Leggo: non fu Adamo ad essere sedotto, ma fu la donna, che essendo stata sedotta cade in trasgressione. Tuttavia, essa sarà salvata partorendo figli, se persevererà nella fede, nell'amore e nella santificazione con modestia. Se noi possiamo capire come Eva è caduta e poi Adamo è caduto, ci aiuterà ad evitare di cadere noi. Allora, qui vediamo una cosa importante che menziono. Dio ha dato ruoli diversi nella vita, maschi e femmine. Importantissimo che noi che siamo genitori trasmettiamo ai nostri figli piccoli e grandi l'importanza del proprio ruolo. È importantissimo che trasmettiamo: tu sei un uomo, lo dice un bambino di 6 anni, tu sei una donna. Dobbiamo trasmettere dal più tenera età cosa vuol dire essere uomo, cosa vuol dire essere donna. Nel mondo di oggi è più importante che mai. Questi ruoli non è una questione di importanza, è una questione, sono uguali davanti a Dio di importanza, ma sono ruoli diversi e bisogna svolgere il proprio ruolo, vivere il proprio ruolo. E Adamo ed Eva non stavano camminando nei loro ruoli. Adamo aveva dominio su tutti gli animali, non stava vivendo il suo ruolo. Ha lasciato quel serpente parlare con sua moglie, non doveva fare quello. Adamo aveva il ruolo di guidare e proteggere la famiglia, non lo stava facendo. Lasciava lei parlare con il serpente, era lì presente, ma non disse parola. E quindi Eva è stata sedotta dal serpente. Cos'è? Secondo Pietro, che parla dei uomini che entrano nelle case delle donnaiole e li trascinano via. Quando 1 Timoteo 2, 14-15, che ho letto, dichiara che la donna sarà salvata partorendo figli, non è una salvezza dai peccati, non parla della salvezza eterna. E né esclude quelle donne che o non si sposano oppure non riescono ad avere figli. Piuttosto sta parlando del peccato della donna di aver lasciato il suo ruolo. Dio ha creato la donna con un certo ruolo, come l'uomo. In questo esempio, lei è stata sedotta perché si è messa indipendente da Adamo. Parlo io con questo serpente, decido io cosa fare. Non sta lì a parlare insieme a mio marito prima. E Paolo, Paolo qui sta dicendo, se lei torna al suo ruolo, quindi partorendo figli non è una questione di solo fisicamente partorendo figli che lascia una donna uscire da questa seduzione, sarà salvata dalla seduzione se ritorna a vivere il suo ruolo, e questo vale anche per l'uomo. Quindi una lezione già importantissima che vedo in questo brano è che quando noi non camminiamo pienamente nei ruoli che Dio ci ha dato, Satana utilizzerà questo per tentarci in qualcosa, una tentazione che avremmo potuto evitare. E a volte, quando io non vivo il mio ruolo, purtroppo non solo io sarò tentato, ma a volte le persone che hanno a che fare con me. Se io come marito non svolgo il ruolo di capofamiglia, mia moglie e i miei figli subiranno tentazioni che Dio non aveva inteso per loro. Se io e Adriano, come anziani, non svolgiamo il nostro ruolo di proteggere la Chiesa, avvertire, eccetera, la Chiesa subiranno tentazioni che non avrebbero dovuto subire. Quindi non solo facciamo male a noi stessi, facciamo male gli uni agli altri. Se noi come credenti non svolgiamo i nostri ruoli di edificare gli uni gli altri saranno indeboliti. E possono cadere perché io, non come pastore, io come credente non ho aiutato i miei fratelli a vedere più di Dio. Quindi, quanto è importante vivere i ruoli che Dio ci ha assegnato. Un esempio chiaro, Davide, il re di Israele, arriva la primavera, tempo quando i re vanno a fare le guerre, Davide aveva il ruolo da Dio di guidare l'esercito. Davide non voleva uscire. È una tipica città araba. Mando l'esercito senza di me. Senti, generale, vai tu, porti l'esercito, vinci la battaglia. Io sto qui a Gerusalemme da solo. Non svolgeva il suo ruolo. Così è stato esposto a una tentazione che non avrebbe dovuto avere, vedendo quella donna bella. E conosciamo il resto della storia. Quindi, quando noi non viviamo i ruoli che Dio ci ha dato, ci troviamo tentati con tentazioni che non avremmo dovuto avere. Una lezione molto importante. Un'altra lezione. L'attenzione di Satana, tentazione di Satana a Eva, del serpente, che era Satana dietro le quinte, era subdolo e indiretto all'inizio. Ha solo chiesto se fosse vero che Dio aveva vietato di mangiare di tutti gli alberi del giardino. Lui dice, ma che cosa ha compiuto facendo quella domanda? Lei ha negato. Però, in che stato si trovava? Si trovava conversando, dando ascolto a questo personaggio, questo serpente. Ci sono discorsi che non dobbiamo fare. Non dobbiamo dare spazio nella nostra vita a certi discorsi, a certe persone, a certe influenze. Quindi il serpente inizia in modo subdolo. Non viene da lei, tu sai che Dio è un bugiardo? No, dice solamente, ma scusami, è vero che Dio ha detto così? Ah, ma no, non è vero. Lei si trova conversando con lui. Quindi c'è un rapporto che non doveva esserci. A quel punto, quando il rapporto ormai era già andato a un certo punto, lui esce con il discorso forte. Allora, leggo sempre capitolo 3, versetto 3 e 4. Eva sta parlando. Ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino, Dio ha detto: non ne mangiate e non lo toccate, altrimenti morirete. Allora il serpente disse alla donna: voi non morrete affatto. Aveva iniziato con una semplice domanda: ma è vero che Dio ha detto questo? Ma quando lei entra in un rapporto con lui, un rapporto di pari, ognuno può dire la sua, a quel punto lui dichiara che Dio è un bugiardo. Non è come Dio ha detto. Non era così all'inizio, ma una volta che lei si trova nella trappola, scatta con queste dichiarazioni. Quindi una lezione per noi. Dio se noi compromettiamo nei piccoli passi. Ma che male c'è per me di rispondere a una domanda così? Se io comprometto nei piccoli passi, arrivano le tentazioni molto più grandi. Devo capire, questo è un tipo di discorso che devo avere? Tornando all'esempio di Davide, se lui avesse detto, sai cosa, io non mi sento di andare fuori, ma quella è una tentazione, ho bisogno di uscire con l'esercito. Dai, corpo mio, alzati, andiamo, svolgo il mio ruolo. Se avesse combattuto la piccola tentazione, non avrebbe dovuto combattere e fallire nella grande tentazione. Quindi voglio incoraggiare ciascuno a riconoscere ogni tipo di peccato e a rinunziare alla minima tentazione che ci allontana da Dio o che ci mette ad essere influenzati, anche minimamente, da chi non segue Dio. Dobbiamo, non vuol dire che non posso parlare con non credenti, ma che tipo di discorso? Comunque, visto che Adamo ed Eva non stavano adempiendo i ruoli che Dio gli aveva dato, Eva sentiva queste dichiarazioni false dal serpente. Non avrebbe dovuto sentire quello. Notate attentamente il contenuto della dichiarazione del serpente. Leggo 4 e 5. Il serpente parla. Allora il serpente disse alla donna, voi non morrete affatto, ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete, gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio, conoscendo il bene e il male. Oh, che malvagità. Questo serpente parla contro Dio, dichiara direttamente che Dio sta mentendo. Dio ha detto che morirete, non morirete. Dio è un bugiardo. Già Eva avrebbe non essere là, ma quando sente quello avrebbe dovuto chiudersi subito con lui. Cioè non doveva neanche stare là, ma a quel punto dovrebbe chiudersi invece di andare avanti ad ascoltare. E non solo ha ascoltato il pensiero, ma ha cominciato a meditare su quello che il serpente ha detto. Il serpente, dopo aver negato quello che Dio aveva detto della morte, dichiara il motivo per cui Dio aveva vietato loro di mangiare il frutto. Ed era perché Dio sapeva che mangiando il frutto diventerebbero come Dio, ovvero diventerebbero divini. E Dio era geloso. Non voleva condividere la sua divinità, quindi aveva negato loro la benedizione migliore che loro potevano avere. Ma Dio era geloso nei loro confronti. Non era buono. Quindi non solo mette Dio in luce di essere un bugiardo, ma inoltre mostra Dio un cattivo che non voleva dare loro le buone cose. Aveva dato loro le briciole, tenendo via la cosa buona. Dobbiamo capire che a questo punto la donna aveva davanti a sé una scelta. E poi dopo Adamo aveva la stessa scelta quando lei ha parlato con lui. Doveva scegliere se credere a Dio o credere a questo serpente. Credere le cose che Dio aveva detto chiaramente a loro o credere che era tutto falso e quello che diceva questo serpente era vero. Doveva scegliere se credere Dio o no. Doveva scegliere se credo alla parola di Dio. Per loro una parola verbale. Per noi una parola scritta. Ma doveva scegliere o credo a Dio o non credo a Dio. Perché se io dico non credo a Dio, io apro la mia vita ad ogni tipo di peccato prima o poi. Versetti 6 e 7 raccontano la scelta di Eva e poi Adamo. E la donna vide che l'albero era buono da mangiare, che era piacevole agli occhi e che l'albero era desiderabile per rendere uno intelligente. Ed ella prese del suo frutto, ne mangiò e ne diede anche il suo marito che era con lei, ed egli ne mangiò. Allora si apersero gli occhi di ambidue e si accorsero di essere nudi. Così cucirono delle foglie di fico e fecero le cinture per coprirsi. La donna scelse, io credo al serpente. E quindi Dio non ha detto la verità a noi. Stava dicendo quello. Il fatto stesso che lei guardava l'albero con desiderio, vedendolo buono da mangiare, piacevole agli occhi, desiderabile per rendere uno intelligente, dimostra che nel suo cuore aveva già scelto di non credere a Dio. Perché se avesse creduto a Dio, avrebbe detto, ma questo serpente è bugiardo, sta negando Dio, quindi io scarto tutto quello che mi dice. Quindi non avrebbe guardato l'albero. Prima passava l'albero, non, oh, che sarebbe buono mangiare. Non è entrato in testa. Il fatto che entra in testa, ma quanto è buono, wow, sarebbe tanto bello avere quella conoscenza, vuol dire aveva già deciso nel suo cuore, Dio non mi ha detto la verità. Allora a quel punto il peccato era più o meno inevitabile, perché aveva già scelto di non credere a Dio. Poi lei parlò con Adamo. Come so quello? Non è scritto qui che parlò con Adamo, perché Dio ha detto, tu hai dato ascolto alla voce di tua moglie. Quindi parlò con Adamo, probabilmente raccontando a lui quello che il serpente aveva detto. È possibile che non era una voce audibile, solo nella testa, non lo so, ma lei parlò con Adamo e Adamo scelse di non credere a quello che Dio aveva detto a lui, ma di credere alle menzogne che adesso stava sentendo dalla moglie. Non credere a Dio è la porta alla maledizione, a ogni peccato. Quindi in un certo senso la decisione più grande che abbiamo tutti i giorni della vita è di scegliere di credere a quello che Dio dichiara nella sua parola in ogni campo della vita. Perché se noi crediamo a Dio, se io credo a quello che Dio dichiara, non perché lo vedo, non perché lo sento, ma perché Dio lo dice, io posso superare qualunque tentazione. Quanti di voi potete dirmi che la presenza di Dio è una cosa tangibile che si può tastare, sentire e vedere? È vero? No, non è vero. Non si vede la presenza di Dio. Le promesse di Dio sono cose di materiale che tu puoi toccare e avere con te, le promesse di Dio? No, sono parole che Dio ha dato che dobbiamo o aggrapparci, questo è vero perché Dio l'ha detto, o posso dire, ma no, non lo so, non lo so. Se io dico, no, è vero perché tu hai detto, è vero perché tu hai detto, aiuta la mia incredulità. Ma è vero. Io direi di dire perfino, Signore, è vero, anche se in questo momento ho difficoltà a credere, ma non cambia che sia vero. Quindi ti lodo per quella verità che in questo momento non credo. Io posso pregare così, perché è vero, anche quando io dubito. E poi quando torno a avere buon senno posso dire adesso credo perché ci credo io. Ma è vero anche quando dubito. Quindi dobbiamo scegliere. Tu crederai a Dio in tutto, tutti i giorni? Vorrei toccare alcuni versetti che parlano della veracità della parola di Dio. Ce ne sono tantissimi, per tempo ho scelto pochi. Inizio con Salmo 19, versetto 7. La legge dell'Eterno è perfetta. Essa ristora l'anima. La testimonianza dell'Eterno è verace e rende savio e semplice. Dovremmo credere assolutamente alla parola di Dio perché è perfetta, è verace e ci dà immensi benefici. Per esempio, ristora l'anima. Abbiamo bisogno di un'anima ristorata. A volte i problemi, i dolori ci affliggono, che umanamente sentiamo di morire per il dolore. La parola di Dio ristora l'anima. La parola di Dio e ci rende savi, ci dà la saggezza di capire come camminare in questo mondo di tenebre. Salmo 119, 9, 11. Come non peccare? Dice per un giovane è valido per un vecchio. Come può un giovane rendere la sua vita pura? Custodendola con la tua parola. Versetto 11. Ho conservato la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. Credere alle parole di Dio nella sua parola e perciò ubbidire è l'unico modo di non peccare contro Dio. È proprio credere a quello che Dio dichiara che ci fa evitare il peccato. La parola di Dio ci dà vera intelligenza per farci evitare i pensieri falsi. Il serpente aveva presentato una via falsa ad Eva e lei ed Adamo hanno creduto alla falsità anziché credere alla parola di Dio. Guardiamo alcuni versetti nel Nuovo Testamento che ci portano di nuovo a vedere quanto è importante credere secondo la parola di Dio. Leggo le parole di Gesù in Giovanni 8, 31 e 51. Giovanni 8, 31 e 51, Gesù parla. Gesù disse allora ai giudei che avevano creduto in lui: se dimorate nella mia parola, siete veramente i miei discepoli. In verità vi dico che se uno osserva la mia parola, non vedrà mai la morte in eterno. Dimorare nelle parole di Cristo, di Dio, vuol dire non solo credere intellettualmente, ma camminare in quella parola. Vuol dire essere convinto, è la verità, io ci vivo, prendo le mie decisioni in base a quello che tu dici, Signore, ogni giorno. Non uso i miei ragionamenti. E vivere così vuol dire non vedere mai la morte in eterno. Giovanni 12, 48, un'altra dichiarazione da Gesù Cristo. Chi mi respinge e non accoglie le mie parole, a chi lo giudica? La parola che ho annunziata sarà quello che lo giudicherà nell'ultimo giorno. Se non crediamo di cuore alle parole di Dio, saremo giudicati per quella disobbedienza. Credere veramente alla parola di Dio dà la salvezza. Non credere porta alla condanna eterna. Cioè, credere che io sono peccatore, che Gesù è l'unica salvezza, mi dà salvezza. Credere alla parola di Dio va molto oltre a solo credere intellettualmente. Porta ad osservare, cioè se io ci credo, osservo. È tutto legato. Leggo Giovanni 14, 23 e 24, Gesù ne parla. Gesù rispose e gli disse: se uno mi ama, osserverà la mia parola. Il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e faremo dimora presso di lui. Alleluia. Chi non mi ama non osserva le mie parole e la parola che udite non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Le parole di Gesù sono le parole del Padre. Il vero amore per Dio è di osservare le sue parole, le parole di Cristo. Non osservarle vuol dire non amare Dio. Non esiste un amore per Dio se non quello legato all'ubbidienza. Perché se amo Dio, io voglio seguire Dio, perché lo amo. In Giovanni 17, Gesù sta pregando il Padre, prima di dare la croce, prega per quelli che credevano in Lui o crederebbero in Lui e chiede al Padre di santificarli. Quindi c'è la salvezza e c'è la santificazione. Gesù sta pregando al Padre di santificare i credenti. E con quale mezzo Dio ci santifica? Leggo Giovanni 17, 17. Santificali nella tua verità. La tua parola è verità. La santificazione arriva tramite la parola di Dio. Credere veramente nella parola di Dio, che vuol dire dimorare nella parola di Dio, ci libera dalla schiavitù del peccato. Gesù parla di questa libertà in Giovanni 8, 31, 32. Siamo di natura schiavi dei nostri peccati, schiavi dei nostri ragionamenti storti. Gesù ci libera, la sua parola, leggo. Gesù disse allora ai giudei che avevano creduto in lui: se dimorate nella mia parola, siete veramente i miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Come? Dimorando nelle parole di Gesù. dimorando. Questa è la libertà. La libertà da cosa? Chi pecca è schiavo del peccato. Libertà del peccato. Libertà dalle tentazioni. Libertà dai ragionamenti falsi. Efesini 5:26, un'altra dichiarazione utile. L'Apostolo Paolo sta insegnando il ruolo del marito. Notiamo che paragona per forza il marito a Cristo e spiega che Gesù santifica la Chiesa, la lava, e cosa usa per santificare la Chiesa, lavare la Chiesa. Efesini 5:25-27. Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa, ha dato se stesso per lei, per santificarla, avendola purificata col lavacro dell'acqua per mezzo della parola, per far comparire davanti a sé una Chiesa gloriosa, senza macchia o ruga o alcunché di simile, ma perché sia santa e irreprensibile. E io dico una cosa, questo è quello che noi uomini dobbiamo avere come traguardo, ma il problema è che non devo solo purificare mia moglie, io ho bisogno di essere purificato, ho bisogno di essere lavato ogni giorno con la parola, tutti i miei pensieri, i miei ragionamenti, è la parola che santifica. Quindi, credi di cuore alla parola ti porta ad essere salvato. Continuare a credere di cuore alla parola ti porta ad essere santificato. Tu stai credendo alla parola di Dio nella tua vita, ogni giorno, in ogni cosa che entra per la testa? Ci sono tante applicazioni a questo. Prima di tutto, per poter credere alla parola di Dio, per poter credere alla parola di Dio, devo conoscere la parola di Dio. Non posso credere in quello che non so. Quindi dobbiamo essere un popolo della parola. Se io non so cosa dice la Bibbia per quanto riguarda un aspetto della mia vita, come devo rispondere in questa prova, come devo vivere quel rapporto, come devo comportarmi con quella persona, se non so cosa dice la Bibbia, come posso credere a quello che Dio dice a me? Quindi devo impegnarmi a conoscere sempre più la parola di Dio per capire come si applica a ogni situazione. Certamente è utile, la Chiesa è fondamentale, dobbiamo parlare gli uni agli altri, istruendoci, esortandoci a vicenda, essendo ripieni della parola di Dio, abbiamo bisogno dell'insegnamento, eccetera. Allora, posso valutare come parlo, come passo il mio tempo, come mi vesto, come spendo i miei soldi, come faccio con lo Stato, se pago o non pago l'IVA, semplicemente pago. Cioè io comincio ad informarmi cosa dice la Bibbia, come rispondo a quel tipo di persona che mi attacca, come faccio a quella persona che ce l'ha con me. Mi risponde tutta la Bibbia. Però non basta conoscere la parola di Dio, non basta conoscere, quello è la base, poi serve credere. E questo è il discorso di oggi. Non devo solo, sì è vero, no, devo credere nel senso, è la verità, allora cammino lì. È l'unica via. Solo così posso essere benedetto, io voglio più di Dio, ecco la sua via, voglio camminare in essa. In ogni decisione dobbiamo imparare a riconoscere la voce del peccato, del serpente. Come posso riconoscere la voce del serpente in ogni situazione? Come posso riconoscere la voce del serpente in ogni pensiero che mi entra in testa? C'è un modo solo, qual è? Qual è? Conoscere la voce del pastore, Gesù Cristo. Se io conosco la voce del buon pastore, allora mi entra un pensiero, un ragionamento, e io lo valuto. Questo è falso, lo scarto, via da me. Non sei più il mio padrone. Ma non ho poteri in quel senso sotto Satana, non c'entra con me. Ma io posso dire no, mi arrendo a te Cristo, alla tua verità. Ci sono mille esempi di questo. Se una situazione mi è pesante e voglio lamentarmi, ascolto la voce di Cristo. No, Signore, questa è una voce falsa. Se io mi spinge, io sono una persona che sono spesso in ritardo, arrivo all'ultimo momento. Ma la Bibbia mi dice in Romani, onorate gli uni gli altri. Essere in ritardo è un disprezzo agli altri. Quindi io non faccio scuse, sì, ma perché? Ma io, se sono così di abitudine, capisco, questo è un peccato alla mia carne, basta con tutti i miei ragionamenti, Signore perdonami che i miei ragionamenti falsi, comincio ad essere in anticipo. Dio mi spinge a confidare in Lui per cambiare abitudini. Io nella mia carne, ma cosa vuoi, sono qui da anni, sono così da anni. Ascolto la carne o ascolto Cristo? Forse mi vengono pensieri che il ruolo che Dio mi ha dato siano pesanti e non mi porterò bene. Se sono uomo, poi se non mi sembra giusto che io devo sacrificarmi ad amare mia moglie, come Cristo si è sacrificato totalmente per la Chiesa, forse valutando dica, ma no, scusami Signore, io sono stanco, non posso, non ti rendi conto tutto quello che ho sulle spalle, adesso mi dice che devo vivere così? Quello è il mio ragionamento. Oppure credo alla parola di Dio, Signore, tu mi dici che questa è la via, mi dici che nessun comandamento è gravoso, dammi la forza, ma io cammino in quella via. Forse una moglie di, ma tu non capisci mio marito, essere sottomessa non è facile, non con lui, non vive come dovrebbe. O ascolto la carne o ascolto quello che Dio dice. Un figlio, ma no, ubbidire ai miei genitori, sono grandi, non ho voglia. Ascolto la carne, ascolto i miei genitori, Dio. Ma non è giusto, se io pago IVA, nessun altro paga IVA, come posso fare? Cioè posso avere 1000 ragionamenti. E devo scegliere, prima devo esaminarli, questo ragionamento viene da Dio, ho sentito discorsi buoni, grazie a Dio, di falsi ragionamenti che sono troppo stanco di leggere la parola di Dio. Se fosse vero, io potrei buttare via mia Bibbia. A pranzo, quasi ogni giorno, in casa nostra, c'è la risata, quando Marco legge con gli occhi che faccio spadigli e gli occhi incrociano e tutti stanno a tavola ridendo di me perché leggo così stanco. Ma cosa devo fare? Allora lasciamo la lettura se non sono sveglio? E raramente sono sveglio. No, io devo scartare i miei ragionamenti, dico Signore ho bisogno. Io vi dico una cosa, quando capita una giornata pesantissima, impegni uno sopra l'altro, noi troviamo tempo in qualche modo di mangiare comunque. Non mi ricordo quando mai siamo andati a letto senza mangiare qualcosa. Non mi ricordo. Per una cosa strana non potevi dormire, lo stomaco l'attrevi sveglio. Però noi prendiamo tempo a mangiare sempre. Allora se faccio per il mio corpo, quanto di più ho bisogno di fare per la mia anima? Allora in tutti questi casi ci sono voci da dentro o da fuori che mi dicono che quello che dice la parola di Dio nella mia vita non applica a me, non è valida questa volta. Ci dice che staremo meglio se andassimo su un'altra via. Dobbiamo scegliere, crederò a Dio o crederò a questa voce? Crederò a questa persona, a quell'influenza? Cosa crederò? Dobbiamo umiliarci, dobbiamo confessare i peccati che abbiamo tenuto alcune volte per anni. E dobbiamo dire, Signore, perdonami, non sto fidandomi di te. Tu sei verità. Gesù dice, io sono la via, la verità, e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Mi fido di te come l'unica verità. Voglio dimorare nella tua parola, in ogni campo della mia vita. Ma io vorrei chiudere con un fatto. In 1 Corinzi 2 dice che per l'uomo naturale, cosa dice? Per l'uomo naturale, le cose di Dio, cosa sono? Sono pazzia. Non riesci a comprenderli, sono pazzia per lui. Ve lo leggo. 1 Corinzi 2, è 14 o 15, trovo subito e chiudo con questo. Versetto 14. Ora l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché sono follia per lui e non le può conoscere, perché si giudicano spiritualmente, si capiscono spiritualmente. Lodo Dio, che ci ha aperto gli occhi a vedere la parola di Dio. È solo la grazia di Dio che ci fa vedere la parola di Dio come vera. Preghiamo che noi cammineremo in quella luce che Dio ci ha fatto vedere. Padre, voglio lodarti e voglio ringraziarti che tu sei verità, tu sei verace. Non sei una verità, tu sei la verità. E in te, Padre, c'è la luce. Al di fuori di te c'è le tenebre. Perdonaci, perché tante volte abbiamo scelto le tenebre. Tante volte abbiamo scelto il peccato, credendo dentro, senza dirlo, ma credendo che quello che tu avevi detto non fosse vero. Perdonaci, perdonaci. Il peccato ci inganna, ma perché diamo spazio? Ma a volte diamo spazio perché non camminiamo nei nostri ruoli, Padre. E non vogliamo stare dove tu ci hai assegnato. Vogliamo seguire il mondo e stare al di fuori. Perché vediamo il ruolo che ci è dato come troppo pesante o che ci limita troppo. Perdonaci per questa stoltezza. A volte permettiamo influenze che non dovremmo permettere. E già pur capendo che quella influenza è negativa, continuiamo a dare ascolto e poi quei pensieri cominciano a girare dentro di noi. Oh Padre, perdonaci per questa stoltezza. Vogliamo scartare subito e smettere di ascoltare appena una voce, un pensiero si rivela di essere contro quello che tu hai dichiarato. Vogliamo camminare per fede, perché presso di te c'è la gioia e la pace e la benedizione. Quindi opera in noi che possiamo essere quel tipo di popolo, ti prego. Grazie perché abbiamo la tua parola e grazie perché per mezzo dello Spirito Santo possiamo capire quello che ci dici. Questo sì che è una grazia. Ti ringraziamo nel nome di Gesù Cristo e che sia, ti prego, per la tua gloria. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.